Cuesta, en Radio Onda Rosa.
Onda Rosa, 87.9 FM.
E ora sì, quando manca appena un minuto per le 11 di questo martedì 1 ottobre sull'87.9 di Radio Onda Rossa, cominciamo a appunto realizzare, a rendere concreto ciò che avevamo anticipato, e finalmente ci troviamo con il nostro ospite qua nello studio di Via dei Volsci, un ospite che sicuramente voi avete conosciuto girando un po' per Roma, particolarmente per Centocele, o avete visto da qualche parte in giro negli eventi, nelle manifestazioni, nelle piazze, eccetera, eccetera, perché con noi si trova Aladdin. Come stai?
Bene,
tutto bene? Grazie. Buongiorno e buongiorno. Benvenuto.
Buongiorno a tutte e a tutti, grazie.
Un piacere averti qua. Ricordiamo, no? Per chi gli sfugge, per chi forse non ha conosciuto, come dicevamo, non ha incrociato Aladdin in qualche manifestazione, anche nella BAM,
nella
direi proprio
Centocele. Direi che è un'occasione per venire a vederla.
Infatti, se non l'avete fatto, c'è la possibilità. Sì. Cittadino dello Yemen, ormai dicevamo nato, no? Nello Yemen, ma dice, mi racconta.
Sono nato in Arabia Saudita, sono dello Yemen.
Cittadino dello Yemen, no? Sì. Di cultura yemenita, nato nell'Arabia Saudita e da ormai 20 anni, mi dicevi.
20 anni.
Qua in Italia,
a Roma, a Centocele, cittadino oramai beduino di Centocele.
un beduino
di Centocele,
dei famosi beduini di Centocele che hanno saputo girare quel bel quartiere che mi ha visto vivere là. Infatti passavo per la BAM tutti i giorni in quei 6-7-8 mesi che almeno io ho avuto come residente di Centocele. Però non parleremo della BAM, almeno non all'inizio, poi ci racconterai comunque qualcosa, perché vorremmo, già che ci sei, parlare della situazione e in quale situazione si trova. Infatti qua nello studio di Via dei Volsci ci troviamo con un documentarista che si trova a fare dei lavori appunto per raccontare la tua storia, ma anche quella della BAM, vero?
Sì, abbiamo Javier che sta facendo un documentario, un lungo documentario, a dire la verità, che insieme ai suoi compagni che raccontano la storia della biblioteca, come è nata, che sta subendo adesso di questi attacchi e questo sfratto, e il futuro della biblioteca, che poi infine si trasforma e diventerà un atelier, biblioteca atelier a Villa Gordiani. Prossimamente buone notizie arriveranno.
Allora ne parleremo sicuro di questo, perché già sono più che incuriosito e ne vale la pena e ne merita di parlare. Però cominciamo con, dicevamo, la situazione dello Yemen, perché vogliamo provare a capire con te un poco come si sta sviluppando questa situazione di disumanità totale creata appunto per un contesto di guerra in Medio Oriente, che a partire dal 7 ottobre, con l'attacco spietato, no? e crudento dello Stato sionista di Israele contro il popolo palestinese, diciamo, viene fuori di nuovo lo Yemen, perché abbiamo sentito dalle notizie, dalla stampa occidentale, che si è scandalizzata da questi Houthi che hanno fermato il traffico di merce, no? E quindi hanno fatto che i nostri pacchi Amazon arrivino in un ritardo. Tutto perché? Per protestare, per dare una mano a un popolo che sta essendo massacrato. Quindi,
allora,
questa è l'ultima notizia, dicevo, da parte della stampa occidentale. Però come possiamo fare un pochino più di chiarezza sul contesto odierno, allora, di quello che acontece là nello Yemen?
Cominciando a dire che i Houthi non sono dei rivoluzionari e non sono degli esseri umani, a dire la verità. L'Occidente ovviamente, come dicevi tu, si occupa solo perché si sono stati bloccati i pacchi regali che arrivano tramite Amazon e altro, o il petrolio o il gas. Non si sono mai scandalizzati alla guerra civile all'interno del paese e quanta gente è morta, sia di fame, sia arrestati, solo perché avevano scritto un semplice post su un social qualsiasi. Tanti intellettuali, tanti scrittori, tanti artisti sono stati bloccati da questi gruppi sciiti fondamentalisti. I Houthi nascono da una guerra civile lunghissima, che hanno subito un attacco fortissimo da parte del dittatore, che fu poi infine alleato con loro alla fine della cosiddetta farsa, primavera farsa, la primavera araba, io la chiamo la farsa primavera, che purtroppo ha portato solo 50 anni indietro tutta la popolazione araba, non solo lo Yemen. Lo Yemen ci ha portato veramente solo morte e ha portato i Houthi al comando, che lo sognavano, quindi siamo tornati 100 anni indietro addirittura, perché comandavano prima del 62 e poi ci fu la rivoluzione e adesso sono tornati purtroppo colpa del dittatore, che poi prima alleato con loro e poi stato assassinato da loro.
Quindi questa è la prima cosa da capire, cioè il ruolo che svolgono gli Houthi all'interno della politica e della storia recente,
esatto,
dello Yemen, perché come dicevi e spiegavi te, a noi ci arriva l'informazione che hanno bloccato il traffico merce in solidarietà con il popolo palestinese o contro lo Stato di Israele. Io ora penso che capiremo perché sì, contro lo Stato di Israele, dico non solo per ciò che sta portando avanti contro il popolo palestinese, e forse dico arriva questa idea degli Houthi come persone sì, sì, solidali con una causa che per noi è giusta e fondamentale, no?
Però praticamente no, sì, la solidarietà è giusta, però la solidarietà dei Houthi non è con il popolo palestinese, a dire la verità, è contro gli ebrei in generale, non è nemmeno contro i zionisti, che poi infine siamo tutti contro zionisti, certo, antizionisti. Loro stanno solidarizzando con Hamas e Hezbollah armati dall'Iran. Adesso che il capo di Hamas è stato ucciso, il capo di Hezbollah è stato ucciso, adesso gli occhi di Israele è puntata sullo Yemen, sui Houthi, al prossimo bersaglio saranno loro, e che è una cosa disastrosa per la popolazione yemenita, perché già subiscono altre 5 guerre. Ci sono i separatisti nel sud che combattono, c'è l'ISIS che combatte, ci sono il cosiddetto esercito regolare col presidente il governo yemenita cosiddetto regolare che sta in esilio in Arabia Saudita, armato dall'Arabia Saudita, la coalizione araba guidata dall'Arabia Saudita, gli Emirati Arabi che bombardano Yemen. Adesso gli Houthi si mettono a servizio dell'Iran per combattere l'Israele, perché l'Iran non lo può fare direttamente, quindi manda Hezbollah, manda Hamas e manda i Houthi, e lei sta lì a bombardare. Perché adesso Israele sta bombardando il porto del Hodeida? Perché lì arrivano le armi tramite l'Iran, perché nel sud non può andare, perché è governata dagli Emirati Arabi il sud dello Yemen, quindi li manda direttamente al Hodeida, che è comandata e governata dagli Houthi.
Certo.
Ecco perché Israele concentra tutti i suoi bombardamenti lì e alcune caserme a Sanaa, e le caserme a Sanaa sono in mezzo alla città, quindi
stiamo parlando della capitale,
sono,
no?
Sì, sì, ci sono tanti morti,
certo,
civili purtroppo. E quindi la popolazione, nonostante tutte le guerre, varie guerre, che sono quasi 5, e arriva anche questo, quindi non aiuta.
Importantissimo appunto per capire il vero ruolo degli Houthi e cosa significano le loro azioni in questo contesto, diciamo, più che regionale, quasi mondiale. Perché, come spiega Aladin, cioè i problemi interni alla guerra civile prodotto della storia yemenita, si aggiunge il ruolo che svolgono gli Houthi, che fa così che allora diventa uno scenario di questo che si chiama la guerra proxy, no?
Un
confronto indiretto tra l'Iran e l'Arabia Saudita e ora l'Israele, per questo che hai spiegato, per i motivi che hai appena elencato, in territorio yemenita.
Infatti anche l'Arabia Saudita praticamente combatte in Yemen a nome dell'Occidente contro l'Iran, praticamente è una guerra indiretta, perché non tutti armati nucleari non vogliono fare una guerra
direttamente, certo.
Si confrontano indirettamente nei altri territori, e ieri lo Yemen, oggi adesso usando anche lo Yemen in Israele, alla popolazione palestinese non frega niente a nessuno, proprio a nessuno. Haniyeh, il capo di Hamas, già lo sapevano dov'era, e perché non hanno ucciso, risparmiando più di 40.000 civili palestinesi e bambini morti? Uccidetelo direttamente e basta, cioè, nel senso, invece no, hanno sterminato, perché l'inizio, cioè l'obiettivo è praticamente prendere proprio tutta Gaza e cacciare tutti i palestinesi, certo, cacciare tutti i palestinesi, degli ostaggi addirittura non frega niente, non ne frega niente. E poi infine Hamas del 7 ottobre, un attacco veramente vegliacco vile, non ha fatto altro che regalare Gaza a Israele. Cioè, di una vittoria vera e propria. Il 7 ottobre, qual è questa vittoria vera e propria? Si hanno combattuto contro dei soldati israeliani per cercare di trovare una soluzione, di un territorio, per fare un vantaggio. Un soldato contro un soldato, c'è sta tutta, ma c'è sta tutta vita questa guerra, purtroppo. Però che fai? Tu attacchi i ragazzi che stavano ballando, e gente che stava dormendo a casa, e porti degli ostaggi che di Israele non frega niente, in effetti stiamo vedendo.
Sì, nonostante uno può capire, può comprendere che fa parte di una storia di resistenza che si esprime attraverso le diverse realtà che ci sono, politiche e militari, che ci sono all'interno della Palestina, vero?
Certo.
Anche se uno può capire, dico, questo come un altro atto di resistenza che inizia già nel 48, sì. E militarmente all'inizio si poteva intendere, capire anche come una, tra virgolette, permettetemi il termine, vittoria, per aver dimostrato, no?
Come no?
La possibilità di attaccare a uno dei migliori eserciti del mondo. Poi col seno di poi, appunto, vediamo qual è stato l'obiettivo, perché è stato, come dici te, credo anche io, o sono d'accordo con questa interpretazione, dopo quel successo militare di Hamas è stato consegnato il popolo palestinese alla carneficina che sta portando,
esatto,
avanti lo Stato di Israele.
Esatto, che è una cosa allucinante, non mi frega niente di iniettare Hamas a Netanyahu.
Tra l'altro, scusa, sì. Aladin, Netanyahu ha pompato e gastato tantissimo a Hamas, appunto, per indebolire, no, alla resistenza più secolare, quella della OLP, quindi là sono tutti un po' che si conoscono, si sono seduti a tavolo.
Che sono, sì.
No?
Sì,
e sì. A una certa sempre.
Sì, sì. E comunque, se volevano colpire Hamas, già sapevano come colpirlo, quando. Purtroppo non è quello, non è colpire Hamas, non è salvare gli ostaggi, certo. Ma proprio iniettare tutta Gaza, prenderla tutta. E questo è l'obiettivo, secondo me, finale. E poi, tra l'altro, anche Hezbollah. Hezbollah nasce per sconfiggere Israele, che aveva occupato il sud del Libano.
Certo.
È riuscita, è stata una bella vittoria quella lì. E si è fermato al confine. E quindi Hezbollah nasce così. E adesso ha cominciato, in solidarietà non col popolo palestinese ma sempre con Hamas, a bombardare con i droni Israele, Tel Aviv. Se ho capito bene, anche stamattina è uscita fuori una notizia che ci sono delle bombe o dei droni su Tel Aviv. Non ho letto bene la notizia, ma ho letto solo il titolo, insomma, di una cosa del genere. E questo tutto guidato a mano iraniana, purtroppo.
Sì, sì, attori esteri o esterni che di nuovo incidono, no?
Sì.
In paesi altrui, tornando al discorso dello Yemen, e questo va bene segnalarlo, come dicevi, le azioni militari o di boicottaggio degli Houthi non si deve a una solidarietà particolare con il popolo palestinese, che non gliene frega nessuno anche nella regione, sembrerebbe, vediamo, no, l'atteggiamento storico dell'Arabia Saudita anche in quanto arabi,
esatto.
Per darci solo un'idea, un solo esempio, ma va più che altro della mano di questa, come dici te, alleanza militare politica con altri gruppi fondamentalisti. Si tratta,
sì,
solo di quello. Ma poi ti volevo comunque chiedere, per restare un po' nello Yemen, perché di nuovo stiamo parlando con un paese che è prodotto della loro storia, del colonialismo, delle divisioni interne del mondo arabo, eccetera eccetera, sta soffrendo veramente tantissimo, come dicevi te, 5 conflitti armati in simultaneo, o diversi attori che stanno combattendo là. Qual è la situazione interna? Perché tu mi parlavi, tra gli attori che giustamente stanno attuando all'interno dello Yemen, tra virgolette, il governo ufficiale, la milizia ufficiale, questo governo, diciamo, qual è la parte di territorio che controlla? Mi dicevi che anche si trova all'estero ora il governo, no? Il rappresentante. Quindi qual è la capacità di controllo che ha e cosa sta cercando di fronte a uno scenario così complesso e con tanti attori anche esteri all'interno dello Yemen?
Allora, praticamente il governo cosiddetto ufficiale, col presidente che sta in esilio in Arabia Saudita, praticamente comandato dai sauditi, non può decidere. Quindi praticamente nello Yemen non decide nulla nessuno, tranne le milizie dei Houthi. Nel sud decide e controlla gli Emirati Arabi, perché c'è il porto più importante, che è il porto di Aden, che era la capitale del sud dello Yemen, che è una città molto ma molto importante, che comanda e controlla Bab al-Mandab, che sarebbe lo stretto che autorizza l'ingresso al Mar Rosso da, certo, sud, e che poi fa c'ha il Suez nel nord controllato dall'Egitto. Quindi praticamente il governo ufficiale non controlla assolutamente nulla, ma proprio nulla, perciò ha lasciato il paese nel caos tra le milizie Houthi, che controllano perfettamente il sud nord del paese, ma controllano perfettamente. L'Arabia Saudita non è riuscita a distruggere gli Houthi e portare il governo ufficiale nello Yemen, e quindi che fa? L'ha lasciati, adesso comandano loro, con lo slogan morte all'America, morte agli ebrei e morte a Israele. Questo, sì, è lo, sì, slogan che trovi su tutti i cartelli attaccati in tutta la città di Sana'a, la città grande ovviamente, Sana'a e altri.
Sì, sì, sì. E come dicevi, prodotto di questo, vediamo a paesi terzi bombardare, attaccare, combattere all'interno dello Yemen. Prodotto di questa alleanza con Hamas, con Hezbollah, anche l'Israele si occupa di bombardare,
no,
lo Yemen. Qual è la situazione appunto militare degli attacchi di Israele, particolarmente
allora Israele sta attaccando in maniera mirata soprattutto il porto del Hodeida sul Mar Rosso, perché è il punto dove arrivano tutte le armi dall'Iran, tutte le navi armate dall'Iran. Non attaccano le navi iraniane mai, ma mai. Lasciano scaricare le armi,
certo,
poi le navi se ne vanno e poi attaccano il porto.
Sì, sì, questo
che è molto popolato, ovviamente ci sono pescatori, ci sono cittadini che ci abitano vicino, quindi ovviamente purtroppo le bombe cascano anche sulla testa degli innocenti.
Sì, sì, ma certo di sì, perché come sappiamo, nonostante sia uno dei migliori eserciti del mondo, dei più efficienti, eccetera, eccetera, sembra che all'Israele piaccia questo, no? Così, sì, bombardare a tappeto e non fare uso di queste capacità che avrebbe in quanto esercito di poter colpire miratamente.
Credo che ne hanno, sì, perché quando volevano colpire il capo di Hamas l'hanno trovato e l'hanno ammazzato, lui e due suoi collaboratori, quindi precisi.
Sì, 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 per questo, no? Era un'ironia, ovviamente, non solo nella teoria, ma anche sappiamo che nella pratica è veramente uno degli eserciti più potenti, con la capacità,
certo,
di, no, di colpire così di forma mirata, eccetera, eccetera. Nonostante questo, sembra che Israele piaccia di così, di bombardare a tappeto per creare il terrore. Quindi,
esatto,
torniamo alla definizione di stato terrorista, cioè un terrorista chi è? Uno che prosegue i propri obiettivi attraverso il terrore.
Esatto.
Cioè,
Hamas ha fatto quello che ha fatto il 7 ottobre perché è un'organizzazione terroristica comunque, quindi sì, cioè, è una cosa atroce.
Certo.
Però Israele, cosiddetto paese democratico, ora, cioè, adesso finalmente il mondo ha aperto gli occhi che non è un paese l'unica democrazia nel Medio Oriente, è tale uguale come gli altri terroristi, e lo fa da anni, non solo Netanyahu ma anche quelle prima. Netanyahu l'ha fatto in maniera esagerata ovviamente, ma anche gli altri, perché non l'hanno fatto, non hanno ucciso Sharon, se ricordiamo, non abbiamo dimenticato Sharon.
Sì, sì, e infatti ci dimostra la situazione attuale che con l'Israele stiamo sempre spostando un pochino la soglia, l'asticella, cioè, no, come in politica il centro va sempre più verso la destra, qua,
sì,
con questa situazione stiamo permettendo a Israele portare il grado di disumanità sempre più,
esatto,
in là, veramente.
Esatto, poi non interviene nessuno, parlo degli occidenti. Non interviene nessuno, e Israele si permette di fare tutto e dice no, e io faccio questo. Addirittura le Nazioni Unite ha presentato delle due mappe dicendo io colpisco qui e qui e qui.
Sì, sì,
e
sì.
Voi muti non mi dovete dire fermati, io,
infatti,
vado avanti.
Infatti il mondo occidentale è appunto il principale responsabile di permettere a Israele ciò che sta,
sì,
portando avanti. Allora vorrei chiederti anche un po' dell'ignoranza, l'ignoranza del non conoscere, dell'ignorare appunto, e come potremmo descrivere, appunto come me, perché forse gli sfuggono tante cose, la situazione del mondo arabo rispetto all'Israele, penso più complessa, diciamo, l'Occidente è chiaro socio praticamente,
sì,
di questa carneficina, coprendo i crimini, provando a nascondere, giustificare, eccetera, eccetera. Nel mondo arabo, là nel Medio Oriente, penso che la situazione sia un pochino più complessa, come la potresti descrivere della forma più semplificata, allora, o per far, ripeto, capire a chi le sfuggono queste cose?
Dopo la primavera araba, ovviamente la situazione lì non è che sembrava veramente un sogno, sembrava che stava andando avanti. Io quando è scoppiata anche in Yemen la primavera araba, io ero un clandestino all'epoca, non avevo i permessi di soggiorno, non avevo l'asilo ancora, e quindi mi ricordo che sono andato alla Caritas, ho chiesto rimpatrio assistito, volevo tornare, volevo combattere lì. Come la situazione non era così veloce, per fortuna, dico per fortuna, se no sarei stato assassinato al punto dell'arrivo. E poi, vedendo la situazione, ho detto no, meno male che non sono partito, che sono rimasto qui. La situazione nel mondo arabo è andata a peggiorare, non a migliorare dopo la primavera araba, purtroppo. E all'Occidente non ne frega nulla, perché basta fare gli affari. Guardiamo in Arabia Saudita, tutto pensano che con Bin Salman sta andando meglio, perché ha aperto il cinema, perché ha fatto venire dei cantanti a fare dei concerti, ha permesso alle donne a assistere ai concerti, cosa che era proibita ovviamente prima. Però non guardano ancora gli arresti, gli intellettuali arrestati, gli artisti arrestati, le donne che l'hanno permesso di guidare le macchine, ma quelli che hanno provato, le ragazze, le donne che hanno provato a guidare la macchina sfidando il regno prima, sono ancora in carcere, non sono libere, nonostante che hanno legalizzato il guido della macchina alle donne. Ma quelle che hanno provato a sfidare il regime, perché non lo liberano allora, visto che è illegale? Stanno ancora in carcere gli attiviste,
certo,
che hanno sfidato. Per non parlare dell'Egitto, del Sisi, che è un altro disastro, milioni e milioni di soldi per comprare le armi dall'Italia, nonostante il caso Regeni.
E che ci, appunto, che cosa potresti approfondire sulla situazione? Cioè, già che l'hai tirato così in ballo, sì, all'Egitto, cosa potremmo approfondire? Come dicevi, sembra, no, un alleato potrebbe sembrare, nonostante c'è il caso Regeni di mezzo, esatto, non c'è collaborazione.
Ma non è un alleato, si sa che è un dittatore, ma non ne frega assolutamente niente a nessuno. Hanno liberato Zaki e siamo contenti? Cioè, del caso Regeni abbiamo chiuso occhio, basta che ci paga di milioni e milioni per comprare le armi e sta a posto così tutto quanto. E invece si sa che è un dittatore e nessuno dice no, boicottiamo Assisi o Erdogan addirittura. Erdogan, per far entrare Svezia, mi ricordo l'altro paese, nella NATO, dopo la guerra in Ucraina, che avevano paura dell'invasione anche a loro, ha chiesto in cambio di non accettare più i rifugiati curdi per farli entrare, perché sì, sì, è un membro della NATO, se non accetta non entra nessuno. Quindi, come lui ha rifiutato, ha detto ridatemi tutti i rifugiati politici e io vi faccio entrare nella NATO. E ha fatto. E uno come Rampini, ad esempio, Federico Rampini, in TV, aveva detto che è una scelta politica giusta per far entrare i paesi membri alla NATO, che Erdogan chiede la restituzione di rifugiati curdi. E infatti poi infine l'hanno fatto, qualche rifugiato l'hanno restituito in Turchia.
Sì, infatti sembra che il parametro d'Occidente sia quello, no? Se ci comprano delle armi, se ci tengono buoni
il petrolio,
se ci danno il petrolio, se ci tengono buoni in quel territorio ai rifugiati.
E fanno passare Amazon.
Quello è il parametro.
A posto.
No, cliccati queste cose, cecchinate, sì, queste, sì, cose, sì, aliati, non fanno queste cose, non sono aliati, sono dittatori.
Esatto.
Infatti, io proverei, mentre chiamano allo 06 49 17 50 per esprimere il disappunto, senza argomentare tanto su ciò che stiamo parlando, proporrei un po' di musica nel frattempo, poi torneremo a parlare con Aladdin, dicevamo, non solo della situazione nello Yemen, ma anche ed ero particolarmente interessato della vicenda della BAM, ovviamente parlava della presenza di un compagno, Javier de Oaxaca, che sta realizzando un documentario, e credo che è un'istituzione importante della città di Roma, di un quartiere come Centocelle, lo è stata sempre, avrà un futuro come ci hai anticipato, e quindi credo che ne valga la pena anche parlare di questo tra pochissimo, no? Che dici?
Sì, assolutamente.
E allora proveremo ad ascoltare un po' di musica, vediamo se tutto funziona bene. Sì, vi volevo appunto proporre questo remix di Michael Exodus. Abbiamo ascoltato qualche produzione sua in questa mattinata, in questo caso Palestina Rossa.
Come un bufalo ferito, in furia il pirata americano. Ma nei campi sulle dune sono armati anche i bambini. Ogni donna impugna il suo fucile. No, non fan paura i carri armati di Israele. La tua terra tu la devi liberare. Abbiamo alzato rosso al verde, bianco e nero. Aspetta il pugno, la bandiera, i colori al guadà. Abbiamo alzato la bandiera partigiana della rossa Palestina, canto a quella del Vietnam. Assassini partigiani, noi non crederemo ai bollettini israeliani, al tiranno Giordano traditore. Quante volte ci hanno detto è finita in Palestina, e ancora cantavamo la canzone. Abbiamo alzato rosso al verde, il bianco e il nero, stretta in pugno la bandiera, i colori di Al-Fatà. Abbiamo alzato la bandiera partigiana della rossa Palestina, accanto a quella del
questo mare, è un popolo fratello, ogni lotta aiuta un'altra lotta.
Ogni colpo sparato su un nemico sionista, l'Italia colpisce chi comanda. Quei popoli in rivolta, si muove oggi la storia, rivoluzione.
In furia il pirata americano.
Ma nei campi sulle dune sono armati anche i bambini. Ogni donna impugna il suo fucile. No, non fan paura i carri armati di Israele. La tua terra tu la devi liberare. Abbiamo alzato rosso e verde, bianco e nero. Aspetta il pugno, la bandiera, i colori al guadà. Abbiamo alzato la bandiera partigiana della rossa Palestina, canto a quella del Vietnam.
E torniamo in diretta così con una piccola pausa. Avevamo ascoltato giustamente la versione di Palestina Rossa che ha prodotto poco fa Michael Exodus. Grazie a chi ci chiama allo 06 49 17 50 a Luciano del Quadraro. Io vorrei capire, o meglio detto, spiegare una sola cosa. Qua nessuno ha messo in dubbio, cioè io parlo per me, ma credo di poter farlo per tutta la radio. Aladin è qua presente a me, non parlerò per lui perché lui c'ha la possibilità di farlo. Credo che nessuno qua ha messo in dubbio o ha messo in discussione il diritto il diritto ha valato anche per il diritto dal diritto internazionale del popolo palestinese a resistere, e a resistere anche militarmente, di forma armata, e di farlo attraverso le diverse espressioni che all'interno della Palestina, diverse espressioni politiche e militari, o politiche e militari, che ci sono dentro la Palestina. Io, in quanto argentino che vivo a Roma, non lo farò. Ora, da lì a dover, che ne so, difendere, mettiamo, essere d'accordo, avalare tutto ciò che fa una entità politico-militare come Hamas, è un altro discorso, mi pare. Credo, dimmi tu, Aladin, se forse io te ho interpretato di forma sbagliata, se abbiamo messo in qualche momento, ripeto, in discussione il diritto del popolo palestinese a resistere, e a resistere anche militarmente.
Assolutamente no, anzi, il popolo palestinese deve armarsi e deve resistere, questo assolutamente sì, ma deve resistere anche contro Hamas. Anche contro Hamas, perché il popolo palestinese è ostaggio di Hamas, nonché ostaggio anche di Israele, è doppiamente ostaggio, due volte ostaggio. Da una parte c'è Israele con tutta la sua forza armata, dall'altra parte il regime, dico regime islamico di Hamas, che reprimere la sua popolazione, reprime Gaza. E quindi si deve ribellarsi due volte. Cioè, ha la responsabilità, io ti assicuro, ma sono sicurissimo perché conosco dei compagni e amici palestinesi, o anche di parenti palestinesi lì in Cisgiordania, che loro di Hamas non le possono più, non le possono più. E quindi la questione non è la resistenza del popolo palestinese, perché deve resistere, assolutamente deve resistere.
Scusa,
il problema è Hamas
o il monopolio della resistenza da parte di Hamas, cioè,
esatto.
Il monopolio della resistenza non appartiene ad Hamas soltanto.
Ma come il Libano non è Hezbollah, ma come lo Yemen non è il Houthi, è
sì,
diverso.
Sì, sì, quello
abbiamo... Yemen, bisogna anche in Yemen fare una rivoluzione contro i Houthi, resistere ai Houthi, che nonostante tutte le guerre che stanno dentro adesso sta portando un'altra guerra ancora.
Certo.
E la gente non ce la fa più.
Sì, poi un altro chiarimento. Noi abbiamo parlato, abbiamo fatto qualche critica, abbiamo espresso qualche critica rispetto all'azione militare del 7 ottobre, perché dicevamo, sì, anzi io l'ho detto, con il senno di poi,
esatto,
militarmente poi non vediamo questo risultato.
No,
cioè, è stato un colpo che ha stupito, che ha un po' scioccato al mondo, di nuovo, come poter entrare in territorio, come poter avanzare dopo tanto tempo, dare un colpo militare di questo tipo allo Stato di Israele, al suo esercito, alle sue IDF, eccetera, eccetera. Ma con il senno di poi stiamo vedendo le conseguenze, dico, anche credo che ci possiamo permettere una valida critica dal punto di vista militare. Non siamo esperti, certo, non siamo strategi militari qua, nessuno ha fatto la carriera militare, per fortuna.
A me viene il dubbio se questa azione del 7 ottobre non fu un regalo a Netanyahu, perché poi infine si è permesso ad entrare a prendere tutta Gaza.
Certo.
Tutta Gaza, uccidere i palestinesi che sono sfollati dalle proprie case bombardate, quelli non torneranno più, a parte i morti, ma quelli che sono scappati, che sanno, Egitto non apre le frontiere, ma se Egitto apre le frontiere, quelli non tornano più in Gaza.
Sì,
e Israele si allarga,
si
e prende quella striscia alla piccola che sono rimaste milioni e milioni. Adesso
si sa che la situazione di base, se questo si calma o si calmerà qualche volta, sarà sempre peggio, non si tornerà
esatto.
Cioè, nemmeno come
quindi,
prima, nemmeno ancora meglio di prima, sarà
quindi,
sempre peggio la situazione di base poi
esatto.
Per i palestinesi
io sono critico nei confronti di Hamas già prima del 7 ottobre, perché è un'associazione, è un'organizzazione terroristica che terrorizza prima i palestinesi stessi, prima che Israele. E poi se i palestinesi si ribellano e resistono contro Israele, ma questo è un sacrosanto, anzi.
Certo.
Anzi.
E, non, e quindi la critica ad Hamas, anche, ripeto,
non è critica a tutta Palestina,
esattamente, poi ripeto, anche una critica, perché ce lo possiamo permettere, perché abbiamo il diritto, cioè di fare una critica, ripeto, dal punto di vista della resistenza militare ci sta anche, perché no, se stiamo parlando di questi parametri.
Io voglio dire ai compagni, quelli che difendono ancora Hamas, che se noi fossimo lì in Palestina saremmo primi e primi ad essere ammazzati da Hamas, anche se sei lì solidale con i palestinesi.
Certo.
Anche se sei lì solidale con i palestinesi.
Infatti un'altra critica che è stata fatta a Netanyahu quando lui no, parla e fa questa cosa, no, la sinedoche di prendere a Hamas come tutto il popolo palestinese, la critica è stata quella, lui stesso aveva gassato, pompato, no, e appoggiato ad Hamas rispetto alla OLP, per esempio,
sì.
Perché si trattava giustamente tra integralisti, tra fondamentalisti, tra estremisti,
certo.
Si capiscono, provando a giustamente togliere la base d'appoggio alla resistenza più secolare della Palestina.
Si intende praticamente.
Esattamente, cioè, quindi forse non ci siamo capiti.
Non lo so.
Benvenuto sia comunque il confronto, benvenuto sia l'apertura dello 06 49 17 50. Qua non si tratta di chiedere scuse, si tratta semplicemente di, con onestà intellettuale, esprimere i propri argomenti rispetto a una situazione molto complessa e terribile che sta vivendo il popolo palestinese. E noi da qua, ok, noi occidentali, argentini, latinoamericani in Roma, italiani in Italia, ok, vediamo veramente lontani. Quindi andiamo a parlare, come sempre, prendiamo come riferimento alla comunità palestinese nell'esilio per vedere cosa pensano loro. Infatti sappiamo, all'interno c'è molta diversità, ci sono scontri, confronti politici all'interno della comunità palestinese, e per questo forse Radio Onda Rossa anche sceglie ovviamente di forma molto curata i suoi interlocutori, perché certo non è tutto uguale. Il diritto alla resistenza ce l'ha tutto il popolo palestinese. Non tutti, non tutte la portano della stessa forma avanti e con gli stessi obiettivi, ok?
Sì.
Perché credo io, e ripeto, questo forse lo dico dall'ignoranza di chi ignora, di chi non sa, me lo permetto anche se qualcosa ne conosco, cioè non è lo stesso l'obiettivo di liberazione per il popolo palestinese che può avere Hamas a quello che ci poteva stare 30, 40 anni fa, no? O che ci può stare ora da altre organizzazioni politico-militari. O è tutto uguale? Mi chiedo, faccio la domanda retorica un po' sapendo la risposta. L'obiettivo di resistenza, verso dove si va l'orizzonte, è uguale per tutta la resistenza palestinese? Chiedo retoricamente. Io credo di no.
Nemmeno io.
In questo ci troviamo d'accordo. Direi di ascoltare ancora un po' di musica e poi sì, ci mettiamo, perché non abbiamo ovviamente esaurito un argomento, come dicevamo, un tema così complesso come quello che accade nello Yemen particolarmente, in quello che accade nella Palestina tutta e in Medio Oriente in generale. Però credo che abbiamo provato a spiegare alcune cose, credo che...
E spero che sia stato chiaro, insomma.
Sì, ora sì, forse prima no.
No.
Non ci hanno capito bene. Io, come dico, no? Quando c'è qualcuno che non capisci, per non parlare di colpa, la responsabilità è di chi spiega. Uno si deve, no?
Magari,
deve spiegarsi meglio. Proviamo. Perché
proviamo.
L'idea è questa, venire
proviamo.
All'incontro.
So che è molto delicato, ovviamente, questo argomento, però a me dispiace tantissimo che poi, infine, attaccare Hamas vuol dire attaccare il popolo palestinese e la libertà della Palestina. Assolutamente no. E per la libertà di Palestina bisogna attaccare Hamas. È il contrario.
Parlando, se no alla fine, come ci ha detto Aladdin, più che primavera araba è la farsa.
È la farsa.
No, la farsa primavera.
Sì,
quindi
sì.
No, non compriamo purtroppo. Appunto tutto ciò che viene da fuori, ok? Facciamo un pochino di analisi, di autocritica, prendiamoci il tempo di capire bene le cose e proviamo a venire all'incontro nella discussione, ok? Tra virgolette, tra compagni e compagne. Se pensiamo, se crediamo di essere, no? Camminando nello stesso marciapiede, nella stessa parte del marciapiede, proviamo a venire all'incontro, proviamo a pensare prima e capire e riflettere veramente su ciò che anche l'interlocutore vuol dire, per non creare problemi. Noi, dicevo, andiamo a proporre ancora un po' di musica quando sono le 11:37 minuti prima di questo martedì 1 ottobre e poi sì, dai, ci mettiamo a parlare un po' della BAM,
okay,
perché ci sono.
Sì.
Quindi, nonostante la brutta situazione che è passato poco fa, ci sono buone notizie, mi dicevi, vero?
Sì, ne arrivo buone notizie, sì.
Dai, ne parleremo quindi a tra pochissimo. Noi, nel frattempo, continuiamo con un po' di musica. Ancora la proposta di Al Mukawama, il progetto di Luca Persico, Ozzulu con DJ Perch dei Zion Train. al Mukawama, Badr Dande.
Al Mukawama, la resistenza.
Parlando appunto, una resistenza che sì,
esatto,
deve essere più cattiva ancora del morso più velenoso della serpente. Badr Dande, bite of the baddest tarantula. Al Mukawama, allora, sempre in solidarietà con il popolo palestinese.
Than the bite of the baddest tarantula. Al-Mukawama, Al-Mukawama, keep resisting your resistencia global. Saura Shabia, fi daia, fi daia, i Saura, Saura Shabia. Intifada, intifada, Saura Shabia. Al Mukawama miscada mezza c'è la mia Palestina, c'è l'insegno sul sistema. Pazzia, resistenza popolare, tutto quanto mezza via. Intifada, intifada, Saura Shabia. Al Mukawama miscada mezza c'è la mia Palestina, c'è l'insegno sul sistema. Pazzia, resistenza popolare, tutto quanto mezza via. Al Mukawama, Al Mukawama, madder than the bite of the baddest tarantula. Al Mukawama, Al Mukawama, keep resisting your resistencia global. Al Mukawama, Al Mukawama, madder than the bite of the baddest tarantula. Al Mukawama, Al Mukawama, keep resisting your resistencia global.
Al Mukawama, resistencia popular, like the people of Philistine. The resistance should never give in.
Must be sad. sottofondo creando un po' di
casino. Ora sì, dicevo, ora sì mi ascolto. Mentre avevamo ancora Adelia Mukawama suonando di fondo, noi torniamo in diretta, sì, quando sono le 11 e 44 minuti primi di questo martedì 1 ottobre. Siamo qua con Aladdin. Grazie alle telefonate, a tutte, veramente, di questo si tratta la radio che propone Radio Onda Rossa, quindi grazie alle chiamate allo 06 49 17 50 Luciano Corraro, ma anche all'ultimo ascoltatore che ci ha chiamato per esprimerci niente, il fatto che tutto sommato era d'accordo con quello che dicevamo, quello non è l'importante, anche se ci piace essere d'accordo quando ci danno la ragione, no? Quanto è bello quando ti danno la ragione, tranne che quando ti trattano di matto, quello no, non è l'idea. No, però oltre gli scherzi, grazie anche per l'ultima telefonata, che credo ha capito un po' il senso di ciò che fa Radio Onda Rossa, di ciò che ha espresso Aladdin, ma lo lascerò a lui parlare questo, il fatto di provare a raccontare una storia, fare un'analisi uscendo dalla logica della tifoseria, dal tifo, no? Perché non aiuta, perché la tifoseria o la logica di tifo e di tifoseria va bene per gli stadi, per lo sport, dove una volta che è finita la partita, l'evento sportivo, finisce la logica di tifoseria, no? Cioè di confrontarsi, no? Uni contro altri. Lì sì, per il resto non credo che sia troppo utile questa logica, noi proviamo a uscirne. E grazie per averlo riconosciuto, semplicemente questo.
Ok, ma no, io voglio vedere che vede i talibani come rivoluzionari, ad esempio.
Per favore.
Quindi non apriamo altro scenario.
No, diciamo così per dire. La lasciamo là, però per favore, per appunto, dire, un pochino basta, più di attenzione.
Sì.
Volevamo parlare di cose più belle, sì, si può dire, della BAM, perché la BAM ha vissuto un periodo bruttino, diciamo, no? Però tu anticipavi all'inizio, quando ti ho presentato, quando ti ho dato il benvenuto, che sembra che arriveranno bei tempi, no? Per la BAM, che avrà una trasformazione, però raccontiamo, facciamo un riassunto della situazione nella quale si trova ora e come si è arrivato a questa situazione, Aladdin.
Allora, la situazione è che la palazzina è stata venduta, non si sa come, forse all'asta in qualche modo. L'ha comprata una signora che da un anno ci ha dichiarato sfratto. L'ultimo sfratto è previsto per il 10 ottobre. Poi, per salvare i libri, che sono oltre 40.000 e più 300 opere d'arte originali, abbiamo costituito un'associazione culturale che si chiama BAM Biblioteca, tramite la quale abbiamo partecipato a un bando per ottenere dei locali del comune di Roma, che si trovano a Viale Venezia Giulia, a Villa Gordiani, davanti al parco. A quanto pare le carte sono in regola e stiamo andando verso il punto giusto, insomma. Quindi ci servono dei sostegni, perché bisogna fare dei lavori. Il comune ci ha chiesto, il municipio anzi, ci ha chiesto per fare i lavori necessari quasi 60.000 euro.
Aia.
Che non ci dà un aiuto, quindi faremo delle iniziative per raccogliere i fondi per andare a sistemare i locali, chiedendo il blocco dello sfratto della biblioteca per permetterci di fare delle iniziative per raccogliere i fondi e fare i lavori necessari nel nuovo posto, che si chiamerà Atelier Sanaa, che è la capitale dello Yemen, che otterrà ovviamente tutti i libri, tutto il patrimonio che abbiamo raccolto, che sta all'interno della BAM. Faremo anche il laboratorio artistico, sia musicale sia di pittura, gratuito sia per bambini e adulti. Inviteremo tutti a venire a cantare, perché abbiamo una bella sala registrazione con tutti gli strumenti musicali. Avremo ovviamente tutto l'archivio che abbiamo nella biblioteca, la porteremo lì e portiamo tutta l'esperienza che abbiamo imparato in questi lunghi 11 anni, bellissimi anni, lì alla BAM. E infatti si chiamerà Atelier Sanaa Ricomincio da BAM.
dai forte. Bella, sì, bella notizia. Comunque capisco che c'è tanto lavoro da fare perché, sì, sì, perché si devono salvare.
Tantissimo.
Quanti libri hai detto? Scusa, che
è più di 40.000.
Ammazza.
Comunque, Fratelli d'Italia già hanno dichiarato guerra a noi. Che sono all'opposizione al municipio.
Ma non c'è un'altra cosa da fare? No, ma veramente?
Il Messaggero e il giornale Il Tempo hanno scritto, hanno pubblicato due articoli che sono veramente ridicoli.
Sì.
Nei quali dicono.
Ma tu li leggi ancora questi giornali? Io pensavo che fossero solo per incartare il pesce. Ah, tu li vendi li leggi?
Per fortuna, assolutamente.
Ah, ti sono arrivate.
Me l'hanno segnalato.
Ah, io
guarda,
pensavo che fossero pubblicati solo per incartare il pesce questi giornali.
Infatti,
no, si leggono.
Ma ancora peggio. Ma io penso che lo pubblichi.
Infatti io non incanterei nemmeno il pesce perché poi lo devo mangiare in questi giornali.
Esatto.
No?
Esatto.
Che hanno detto?
Cioè, ridicolo veramente, perché dicono amichettismo col PD e robe varie. È una cosa veramente che c'è solo da ridere. E poi hanno fatto una buona pubblicità perché dicono: questi ragazzi dei Centocelle porteranno 40.000 libri, arte, musica. Ma tu sei, allora dove
Loro lo usano come un argomento per sì, criticare.
Assolutamente.
Però pure te, Aladin, nella stessa giornata, bueno, non è la stessa, ma ti sei cioè contro Hamas, sei terribile e ora amico del PD. Guarda, dobbiamo rivedere tutto.
Il verso sbagliato,
cioè, veramente. L'importante è, torniamo oltre gli scherzi, veramente, perché qua c'è qualcuno che forse ci crede a questi scherzi o non coli l'ironia, cosa strana in un popolo come l'italiano. Quindi c'è tanto lavoro da fare,
c'è tanto lavoro da fare.
Ci sono quindi questi soldi che vi chiedono, cioè che chiedono per partecipare.
No, per sistemare i locali.
Ci sono bisogno, certo, di questi soldi.
E poi si scaricano dall'affitto, praticamente, dal canone che bisogna pagare.
Bene, boh, questo già è positivo.
E quindi, no, sono veramente
l'incontro.
Per la prima volta voglio dire, e sono sincero, che le sezioni adesso sono mosse bene.
Bene.
Strano, ma bene.
Sì.
Io
sì,
non ci credevo, però i risultati stanno arrivando bene.
No,
e quindi
bene,
sono contento a dire la verità.
Facevi bene a non crederci, purtroppo lo sappiamo, le istituzioni sono dalle
non
nostre parti.
Non faccio pubblicità ai partiti, ovviamente, però comunque.
No, e poi c'è un'altra
sono
cosa.
Sono stati sinceri.
No, poi c'è un'altra cosa, almeno io la penso così. È ciò che devono fare, ciò che è dovuto da parte delle istituzioni, punto.
Sì.
Cioè, c'è poco da ringraziare a volte, no?
No,
si capisce,
no,
perché
no,
dobbiamo
no,
ringraziare, perché hanno fatto qualcosa di straordinario mettendo a rischio che ne so cosa del loro, come dire, valore o capitale politico. Hanno fatto ciò che dovevano fare.
Esatto, stiamo portando un patrimonio culturale molto, ma molto importante, artistico, che è l'unica biblioteca a Centocelle, tra l'altro, e sarà l'unica biblioteca anche a Villa Gordiani, senza chiedere un soldo alle istituzioni. Di iniziative nostre, ed è vero, cioè tutto quello che abbiamo partecipato, abbiamo scritto nel bando per partecipare al bando, è tutto vero, cioè nulla di fantascienza, ne abbiamo
sì, sì,
già
sì,
l'abbiamo già fatto in questi 11 anni.
Certo, no, e perché poi infatti sono le istituzioni, no, che a volte dovrebbero ringraziare queste esperienze, no? Per gli sportelli antiviolenza, per gli sportelli per i migranti,
sì,
per
esatto,
tanti servizi che appunto lo Stato nelle sue diverse strutture non dà.
A noi ci interessa solo che ci lasciano fare, ma questa è la cosa più importante assoluta.
Certo di sì, e come da parte dello Stato si aiuta agli imprenditori, no? A chi
e
ha
non
dei
aiuta
soldi,
la cultura.
E ogni tanto una, per noi, diciamo, mi pare che ci sta, infatti.
Sì.
Aladin, io ti ringrazio, mentre squilla ancora lo 06 49 17 50 chi sta chiamando, veramente io chiedo scusa, però siamo in due, stiamo qua portando avanti questa bellissima chiacchiera, questa bellissima mattinata con Aladin. Qualche forma di restare in contatto, di sapere come aiutare alla Atelier, hai detto?
Atelier
Sanan. Ricomincio da BAM. Così sarà. Qualche forma quindi per restare, per cominciare a essere in contatto, per capire quando si faranno degli eventi, per...
ci sono i canali social che faremo delle pubblicazioni, e poi venire semplicemente in biblioteca, che sta ancora a Centocelle, via dei Cassani 42.
Dai,
siamo là ogni giorno, ci fa piacere se qualcuno viene a vedere i libri, vedere le opere d'arte e venire a vedere sia le gatte sia la coniglia.
Dai, forte Aladin, ti ringrazio veramente.
Grazie
tanto
mille. Grazie
la possibilità di essere passato qua, di chiacchierare, di spiegarci.
Sempre un piacere tornare a Radio Onda Rossa.
Come sempre, allora, i microfoni aperti per te, per la BAM, per la comunità dello Yemen, per il popolo arabo, per il popolo palestinese, perché quello che vogliamo, come abbiamo detto, libertà,
sì,
autodeterminazione,
libertà,
diritto a esistere, ok? Il diritto a esistere per i popoli, di quello.
Free Palestine.
Di quello si tratta.
Palestina libera, Hurra Palestine.
Hurra Palestine, grazie Aladin che grazie è passato mille. Qua da noi per lo studio di Radio Onda Rossa in questa mattinata di martedì 1 ottobre, quando mancano che poco più che 5 minuti per le 12 per dividere a metà questa giornata. Noi andiamo ad ascoltare un po'
Volevo
di musica.
Volevo ringraziare Javier e i ragazzi che stanno facendo un documentario sulla biblioteca.
Sì, aspetta, perché io stavo Javier può fare due cose in contemporanea, come avvicinarsi a questo microfono che io sto segnalando qua, ok? Perché infatti mi sfuggiva, però ce l'abbiamo qua. Javier sta lavorando, abbiamo parlato della BAM e ci possiamo prendere altri 5 minuti per parlare di questo progetto. Javier, buongiorno, come va? Che dici? Come stai?
Ciao, tutto bene, grazie mille di avermi invitato anche a me.
Ma figurati, ma senti, raccontaci un po', da quanto che ci stai tu in Italia? Tu sei messicano di Oaxaca, no? Mi hai raccontato.
Oaxaca, di Oaxaca de Juarez, però sono stato adottato quando ero piccola, un anno, quindi poi sono cresciuto a Modena.
Ah, ma tu sei culturalmente italiano, ma adesso cioè io che volevo parlare con lui in spagnolo e che ne so che mi raccontasse qualcosa, ma te sei più italiano di ma guarda, mi hai ingannato allora. Ma senti, come sei arrivato a Daladin, questo sì, volevo sapere, e come va il lavoro di questo documentario per raccontare cosa? Raccontare la storia di Aladdin, raccontare la storia della BAM, l'importanza di una biblioteca così. Dimmi tu, in cosa si sta lavorando, che si sta cucinando?
Allora, noi abbiamo scoperto la biblioteca, la BAM, un po' per caso, perché ci siamo trasferiti a Centocelle a gennaio, io e altri due ragazzi, i miei coinquilini, e stiamo tutti studiando cinema in scuole diverse. E girando un po' per Centocelle abbiamo scoperto questa biblioteca, no? Comunque che attira anche da fuori, no? Colorata e tutto. E ci è piaciuto molto, siamo entrati e abbiamo subito conosciuto un mondo di persone, di storie. E ci ha appassionato molto la storia che aveva e che sta portando avanti comunque.
Certo. E questo allora va raccontato, hai detto.
Come?
Questo va raccontato, avete
sì,
pensato?
Abbiamo sentito la necessità di documentare e proprio impregnare, no, nella pellicola questo momento storico che sta passando alla biblioteca. E abbiamo iniziato semplicemente documentando Aladdin e comunque anche gli altri compagni, ma poi in 6 mesi, perché sta andando avanti da 6 mesi questo documentario, e siamo entrati proprio in sintonia anche con le persone, e anzi adesso comunque li seguiamo ovunque, quindi comunque da una biblioteca è nata anche un'amicizia e anche una collaborazione.
Fanno parte della sciurma ormai.
Grande, siamo, le nuove leve.
Stiamo contribuendo anche magari, non so, quando c'è bisogno di lavorare al nuovo progetto, noi ci rendiamo proprio anche disponibili attivamente.
Bene.
Ad aiutare questo.
E come sono i tempi di questo documentario? Dico, a che punto siamo, fino a che punto volete riprendere, registrare, raccontare? C'è appunto un orizzonte verso il quale si sta andando o ancora si sta pensando tutto questo?
No, allora siamo partiti già con un'idea abbastanza precisa.
Beh,
quindi da quando è nato, diciamo, questo problema, ok? E vorremmo arrivare fino all'inaugurazione, alla prima inaugurazione del nuovo spazio. Quindi comunque vorremmo seguire proprio tutta la nascita di questo nuovo luogo, i lavori, comunque il trasferimento, il trasloco, e intanto comunque documentiamo anche i vari eventi che stanno succedendo, sia il dialogo col comune, sia comunque anche altri
sì
problemi e anche avventure che stanno succedendo intorno a questa biblioteca.
Bellissimo, allora in bocca al lupo per questo lavoro.
Viva il lupo, grazie mille.
Sì, infatti meno male che hai ringraziato a Javier, cioè volevo conoscere questo, mi stavo quasi scordando il fatto che lui stava qua, non riprendendo
perché
un po'
silenzioso.
Tutto, non lo volevo disturbare perché lui stava appunto
piacere,
lavorando, però mi sembrava più che interessante conoscere questa esperienza, il perché e soprattutto sapere questo, che ora fanno parte della ciurma.
Oramai sì, assolutamente.
Bellissimo,
sì.
Di quello si tratta, no? Di
sì.
Quello si trattano queste esperienze di questo tipo, di
come no
accomunare, di integrare, di aggiungere persone e più volontà per appunto, non ti dico cambiare il mondo, ma almeno la piccola realtà che ci tocca
sì
quotidiana,
sì,
almeno
sì
avere una biblioteca in un quartiere,
nel piccolo
almeno
nostro
quello,
sì, sì,
no?
Esatto.
Si tratta di quello. Grazie, ora sì, grazie mille Javier, grazie mille Aladdin, e io vi proporrò, se ci riesco, giustamente, una canzone che boh, non so se è la più azzeccata, però però parla un po' di scrittura, parla un po' di libri e poi ha a che fare con una band che penso che se non ti piace o non riesci ad apprezzarla, qualcosa con il tuo psicoanalista dovresti veramente parlare e vedere, perché noi andremo ad ascoltare quello che io vi propongo, Paperback Writer dei Beatles, ok? Lo scrittore di fogli, di quello si tratta.